Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Latte Più.
Io sono Roberta.
E io sono Melissa. Più che episodio, direi che è una stagione nuova.
Eh già, siamo tornate finalmente dopo questa lunga pausa estiva. Siamo tornate più cariche che mai, introducendo questa nuova stagione con un regista che è il regista di punta al momento. Si parla solo di lui e solo del film che è uscito poche settimane fa. Stiamo parlando di
Denis Villeneuve.
E il film ovviamente è
Dune. Beh,
sì.
Dopo questa presentazione idiota, direi possiamo
Ci riconfermiamo come le giullari
del podcast.
Esatto.
Allora, perché abbiamo scelto di ritornare dopo così tanti mesi? Perché ovviamente il materiale era poco, mettiamola così. Abbiamo vissuto un periodo un po' brutto, proprio in generale, non noi personalmente, ma un po' di fiacca dal punto di vista cinematografico, e quindi avevamo deciso di prenderci questa pausa anche per capire bene come sviluppare i nostri podcast, i nostri lavori. E finalmente i cinema hanno riaperto, ma soprattutto sono arrivati in sala e stanno per arrivare anche tantissimi film, e quindi finalmente possiamo andare avanti col nostro podcast.
Sì, possiamo dire che questa nuova stagione cinematografica e anche la nuova stagione del podcast è iniziata secondo noi al meglio.
Esatto.
Con un film che tra l'altro ha riscosso grande successo, ha un po' diviso perché comunque abbiamo avuto diciamo modo di capire che non a tutti è piaciuto. Partiamo dal presupposto che a noi Dune è piaciuto tantissimo.
Esatto.
Però cerchiamo di capire meglio, in primis, perché ci è piaciuto, perché secondo noi è un grande film di fantascienza, perché secondo noi in qualche modo riprende molto la filmografia di Villeneuve, cioè noi troviamo Villeneuve espresso proprio all'ennesima potenza in questo film, e motivo per cui secondo noi merita, cioè va oltre anche il discorso di genere ed è un film d'autore, di un grande autore.
Sì, tra l'altro, e regista che avevamo citato già lo scorso anno, comunque qualche mese fa, adesso non ricordo più, nel nostro episodio dedicato al genere di fantascienza che avevamo diviso in più tranche, no? Non so se ti ricordi.
Sì, sì.
Quindi ne abbiamo già parlato di Villeneuve, oggi ne parleremo ancora a maggior ragione perché è uscito Dune, ma soprattutto perché forse abbiamo capito finalmente qual è il suo genere.
Sì.
Ed è la fantascienza. Quindi Dune ci è piaciuto tantissimo. Ovviamente il motivo principale è che è un film che ci ha catturato dal punto di vista non solo della storyline, ma anche proprio dal punto di vista estetico.
Sì.
E io l'ho visto due volte e sinceramente una terza me lo rivedrei volentieri, proprio perché non l'ho visto in originale, ma l'ho visto doppiato entrambe le volte, quindi perché no? Vediamo, però insomma ci sta altra roba da andare a vedere.
La lista proprio è fitta.
Lunghissima, sì.
Dovrei appuntarmi tutti i film che stanno per uscire. Il prossimo che uscirà tra qualche mese è quello di Paul Thomas Anderson, insomma. Ma ci sarebbe anche House of Gucci.
Ma c'è tantissima roba, quindi
ma anche Wes Anderson.
Wes Anderson, insomma, poi io ho anche la mia Marvel pronta a caricarvi. E niente, quindi torniamo su Dune.
Sì.
Di che parla questo film, Roberta?
Allora, Dune di Villeneuve riprende un romanzo degli anni 60 di Herbert, pronuncia corretta, giusto?
Ma sì, a me piace dire Herbert, si può dire Herbert.
Herbert.
Scegliete voi.
Esatto, ambientata in, diciamo, in questo pianeta.
Sì, in questo futuro.
Sì.
Siamo oltre il 10.000 qui, proprio stiamo avanti anni luce rispetto a
diciamo
dove siamo noi.
Diciamo che è difficile collocarlo in un momento preciso, proprio perché è così, insomma, è al di là del tempo,
sì,
possiamo dire.
Diciamo che all'inizio del film ci sta la dicitura che siamo nel 10.000 e qualcosa, adesso non mi ricordo.
Però non è un film futuristico,
no,
come lo possiamo intendere noi.
No.
E il panorama che caratterizza questo pianeta aiuta in questo senso perché è panorama del deserto.
Esatto. Allora, il film inizia su Caladan, dove appunto abita la famiglia Atreides.
Mm-hmm.
E abbiamo qui Paul Atreides, che è il figlio del duca, e Leto Atreides, con la madre Jessica. E poi abbiamo un altro scenario che è sul pianeta Arrakis, che è il famoso deserto che menzionavi tu, che è un pianeta importantissimo per questo futuro, perché qui si produce una spezia, viene coltivata questa spezia che è essenziale per i viaggi intergalattici, ma soprattutto per drogarsi, a quanto pare.
Sì, estende le facoltà mentali,
esatto.
Possiamo dire.
Su Arrakis abitano i Fremen, che sono questo popolo che abusa di questa droga, ma che sostanzialmente scappa continuamente da chi vuole appropriarsi di questa spezia. E su Arrakis, purtroppo, ci sono state tante guerre, e in particolare si è insediato, poi insomma ci viene narrato nel film, questo popolo, gli Harkonnen, commissionati da questo imperatore che noi non vediamo in tutto il film, non si vede, e quindi questo imperatore poi richiama le truppe degli Harkonnen per far sì che gli Atreides, che in teoria dovrebbero essere i buoni, e poi lo sono, possano lavorare la spezia, ma allo stesso tempo proteggere questi Fremen che abitano Arrakis. Il problema è che poi questo nuovo ordine dell'imperatore si tramuterà in una trappola per gli Atreides.
Sì.
E quindi poi da lì inizia sostanzialmente il film, ovvero un bel casino. In tutto ciò abbiamo poi le figure dei personaggi che vengono esplorati, a mio avviso, in maniera molto approfondita da Villeneuve, anche se questo non è stato colto da tutti.
Poi arriviamo un po' a, diciamo,
esatto,
rispondere, no, alle critiche che sono state mosse al film.
E quindi poi l'ambientazione del film si sposta appunto su Arrakis, quindi c'è questo passaggio dal pianeta iniziale, dove abitano gli Atreides, ad Arrakis, che è completamente un deserto, e quindi insomma poi da lì cambia anche la fotografia e la parte estetica del film.
Sì. Allora, partiamo dal presupposto che parliamo di un racconto di fantascienza ripreso ovviamente al cinema già negli anni 80 da Lynch. Il film però di Villeneuve in qualche modo va analizzato in maniera differente, nel senso che non va concepito come un remake, perché non c'entra nulla,
no.
Anche per il semplice fatto che Villeneuve ha deciso di suddividere la narrazione in due parti, quindi quello che noi abbiamo visto in realtà era soltanto la prima parte di Dune, e che riprende il primo libro, Dune World, perché ricordiamo che Dune usciva comunque in questo mensile analog, dove venivano, diciamo, veniva presentata insomma la narrazione di Dune suddivisa in più parti, ok? Quindi già questa è una scelta interessante, perché invece Lynch aveva racchiuso tutta la narrazione, tutto il mondo fitto, complesso di Dune in un solo film, e l'esito poi è stato quello che è stato, insomma, non un grande film, che non piacque in primis a Lynch, che si vergogna, no, di questa sua esperienza. Ovviamente è un genere che non gli appartiene, non aveva neanche grande libertà, in merito alla lavorazione del film, al montaggio, però quando parliamo di Dune e quando parliamo di Villeneuve parliamo di un regista che invece nella fantascienza ci sguazza.
Esatto.
È proprio il genere che secondo me gli consente meglio di esprimersi e di toccare tematiche che sono comunque molto, molto profonde, molto adulte. In primis il discorso di Arrakis, della spezia, si rimanda comunque al tema del conflitto medio orientale,
sì, anche il tema ecologico,
il
salvaguardare,
esatto,
il pianeta,
cioè la spezia fondamentalmente è una droga,
esatto.
E sappiamo che insomma in Medio Oriente c'è comunque un grande mercato, no? Legato appunto alla droga.
C'è anche una frase nel film che viene detta in cui praticamente si fa riferimento a come si poteva far diventare Arrakis il pianeta più florido che ci fosse,
esatto,
ma per questa spezia si è preferito mantenerlo arido.
Esatto, e qui ovviamente la critica anti-imperialista, nel senso che l'impero che viene nominato e che si vede nel film di fatto rappresenta le potenze imperiali che nei secoli hanno sfruttato il territorio medio orientale. Il film tra l'altro è stato girato in Giordania, quindi... E si vede in una scena,
certo,
molto bella, insomma, questo popolo che è allo stremo, no? E che in qualche modo ricerca la figura di un salvatore, che noi sappiamo nel film coincide, o meglio, per tutto il film si ripete, che insomma questo salvatore, questo messia, di fatto è Paul.
È Paul Atreides, cioè il duca.
Il duca.
Il figlio del duca, scusate, ovvero Chalamet.
Chalamet, sì.
Di cui non parleremo.
Diciamo che tutto il film, ovviamente, ma perché insomma è il racconto che lo prevede,
certo,
ruota attorno a questa figura, no? Secondo te, la figura di Chalamet, cioè l'interpretazione di Chalamet, è stata all'altezza del suo ruolo all'interno di questo grande racconto epico, alla fine?
Sì, Okay. Mi fermo qui. Mi fermo qui perché non voglio fare polemiche. Poi comunque avremo modo di parlare meglio di Chalamet in un altro episodio. Il film secondo me si presenta come corale, nel senso che se lo dovessi paragonare come quantità di personaggi a un altro film, mi viene in mente Il Signore degli Anelli, dove comunque abbiamo tantissimi personaggi che ci vengono presentati. Poi Il Signore degli Anelli, specialmente nel primo, ha proprio una valenza corale, per quanto insomma ci sia la compagnia dell'anello, quindi abbiamo un gruppo di persone, mentre qui abbiamo un figlio e una madre che lo accompagna. Ma in generale tutti i personaggi di Dune, come nel Signore degli Anelli, sono importanti. Anche quelli che ci vengono presentati come minori, perché compiono un sacrificio, così come nel Signore degli Anelli. Quindi secondo me il film è corale. In generale c'è un focus sul personaggio di Chalamet, proprio per questa sua essenza di messia, di colui che insomma sarà poi...
E lui è il motore dell'azione alla fine.
Esatto, ma non mi sento di dire che sua madre non sia altrettanto importante come personaggio, proprio per il fatto che, essendo una Bene Gesserit, cioè una strega sostanzialmente, e non un abitante originale del, insomma, di Caladan, è ovvio che lei abbia passato a suo figlio e dei poteri che poi, certo, noi vediamo nel corso del film svilupparsi. Inoltre lei non è sposata col duca, perché lo dice stesso il personaggio di Oscar Isaac, dice: io ti avrei dovuto sposare, quindi non sono sposati. E ci fa capire anche un po', secondo me, un contesto familiare un po' diverso rispetto a quello che è il canone, no?
Certo.
Non abbiamo una famiglia reale, pulita.
Tradizionale,
esatto. Ma è un po' ambigua.
Sì, è ambigua la famiglia, sono ambigui i personaggi. Questo, l'ambiguità è il tratto distintivo di tutte le narrazioni di Villeneuve. Ecco perché dicevamo che in realtà Dune è un film che si inserisce perfettamente nella filmografia di Villeneuve, quindi lui ha saputo comunque, ha avuto l'astuzia, comunque la capacità di riprendere un racconto che era di tanti anni fa, nel mondo, diciamo, di fantascienza, comunque ovviamente molto famoso, ma neanche troppo alla fine, e nel cinema non aveva avuto grandi precedenti, perché insomma dimentichiamo Lynch, però ha saputo comunque, a partire da questa narrazione del passato, cercare comunque di renderla personale. Quindi comunque è un film d'autore, è un film di Villeneuve al 100%. Il discorso sull'ambiguità è interessante, perché il personaggio di Jessica, della madre, è un personaggio molto ambiguo. Io per tutto il film non ho capito fino in fondo lei che intenzioni avesse.
Ma non è una mancanza dell'attrice.
Non è una mancanza
questa,
dell'attrice, anzi diciamo che in tutti i film di Villeneuve l'intento del regista è sempre quello di farti domandare, di farti chiedere: ma
Cosa sta facendo?
Che non capisco fino in fondo.
Te ne vengono in mente altri dei personaggi dei film di Villeneuve?
Beh, sicuramente Hugh Jackman in Prisoners è un personaggio molto ambiguo, ma anche in Sicario, no? C'è questa ambiguità nei personaggi, insomma la situazione è molto complessa, no? C'è quindi questa agente dell'FBI che si trova invischiata in questa retata, e c'è sempre questa
stanza perenne che caratterizza questi personaggi, che si trovano al centro di situazioni che non riescono né a capire né a gestire a un certo punto.
Esatto. Cosa sta succedendo? La domanda che si pongono tutti i personaggi di Villeneuve. E
anche Jake Gyllenhaal in Enemy, dove ovviamente è ambiguo il suo personaggio, o i suoi personaggi, mi viene da dire, senza fare troppi spoiler. E quindi anche lì abbiamo questa insicurezza, questa incertezza che appartiene proprio in realtà a tutto il film, mi verrebbe da dire. E anche nello stesso Arrival o Blade Runner, nel primo abbiamo Amy Adams che è costantemente sotto pressione, sotto questa ansia perenne di cercare di capire quello che le sta succedendo quando entra in contatto con questi alieni, che non si capisce bene cosa le fanno e cosa le fanno vedere. Mentre Ryan Gosling in Blade Runner, anche lì io l'ho trovato molto ambiguo come personaggio, perché comunque non ti dà quella sicurezza che vorresti da quel personaggio, e forse è proprio la mano di Villeneuve, no?
Sì, diciamo che di fondo c'è sempre questa ambiguità nella distinguere chiaramente da parte di Villeneuve bene, male, giusto, sbagliato, realtà, immaginazione, sogno, realtà. Mi ricordo in Arrival c'è lei che aveva questi flashback,
tipo
presente,
le visioni
presente, passato. Quindi comunque l'ambiguità è il denominatore comune di tutti i film, di tutti i racconti di Villeneuve. E in Dune questa ambiguità, secondo me, è espressa massimamente dal personaggio della madre, mm-hmm. ma in generale l'incertezza è quello che poi caratterizza tutto il percorso di Paul. Cioè Chalamet comunque certo. vive questo dissidio, no? Questo dilemma.
Beh, anche perché lui comunque non è sicuro di quello che è sostanzialmente come proprio persona, perché poi lui ha questo incontro con la madre delle Bene Gesserit, che lo chiama umano, quindi lui è umano, ma ha evidentemente dei poteri che ha ereditato da sua madre, e quindi deve imparare a gestirli. Jessica glielo sta insegnando, ma poi arriva questa prova del 9 con questa stregaccia brutta, cattiva, con questo velo davanti che mi ha inquietato praticamente sì. per tutta la durata di quella scena, dove Paul dà prova, insomma, di essere qualcosa di più di un umano, come lo chiama lei. Poi viene disprezzato perché è uomo. Anche questa cosa l'ho trovata molto strana, perché generalmente no, è sempre la donna a essere inferiore. Invece qui, siccome lui è figlio di una Bene Gesserit, in teoria si desiderava che lui fosse donna. E quindi Jessica, sì, insomma, le viene detto: mi hai dato pure questo che è uomo, che cosa me ne faccio? E in realtà poi, insomma, lui è in grado di gestire questo potere e imparerà successivamente, perché fondamentalmente essere una Bene Gesserit è essere donna e avere questi poteri. Secondo loro, se sei uomo non sei in grado. È poi, un bel messaggio, no?
Secondo me diciamo che questa ambiguità poi si lega sempre ad una rappresentazione molto cupa delle situazioni e dei personaggi, e presentare Bene Gesserit, cioè di per sé comunque è un tipo dei personaggi molto oscuri, no? Cioè, sono delle streghe, quindi è un tipo di immaginario, insomma, che viene rievocato nel film, è molto cupo, molto dark.
Ma poi sono streghe che hanno anche a che fare con i cattivi di questo film, che sono gli Harkonnen, e vediamo come appunto la madre Bene Gesserit, quindi la sacerdotessa massima, la vecchia come la chiamo io, è in grado di avere un rapporto, anche di instaurare una conversazione di accordi politici, mi viene da dire, con il barone degli Harkonnen, che è il cattivo di questo film. Poi diciamo che, ecco, anche sul barone avrei tanto da dire. Cosa ne pensi di questo personaggio che fluttua ed è praticamente grasso? Questa è una descrizione, insomma,
disgustoso.
Sì, l'ho pensato anch'io.
Una cosa che ho notato, andrebbe forse analizzata meglio, devo farmi un'idea precisa, però ovviamente non è un dettaglio buttato lì a caso. E secondo me il particolare che rende al meglio il disgusto che comunque caratterizza la rappresentazione di questo personaggio è il fatto che lui è l'unico personaggio che mangia nel film.
È veramente disgustoso.
E mangia in maniera disgustosa.
Esatto.
E questo lo lega un po' all'idea della carne, del corpo, ma inteso come qualcosa di profondamente disgustoso e viscido, no? Quindi
esatto.
Sono dei dettagli molto interessanti. Poi vabbè, il trucco pazzesco.
Trucco pazzesco.
E magari ci arriviamo un po' più avanti, perché vorrei anche parlare
sì,
dei
esatto.
costumi.
Esatto, beh, insomma, sì, insomma.
Però
è un discorso. Lo sai che il barone è gay? Adesso te la butto lì.
Ecco.
Tu ci saresti mai arrivata?
No. No.
Ok, io l'ho dovuto leggere.
Okay.
Si presume che sia gay il personaggio, poi insomma magari verrà approfondito più
sì.
avanti, perché lui sopravvive,
purtroppo. Esatto.
Quindi ce lo dobbiamo sorbire anche forse il prossimo film.
Sì.
Sì, si dice che lui è gay, quindi questa è una sfumatura un po' particolare, perché generalmente è un personaggio importante e cattivo, viene sempre data l'idea che lui possa, no, continuare la sua stirpe in qualche modo, mentre questo, boh, chissà come va avanti.
Comunque, diciamo, volendo concludere il discorso sui personaggi, a me il primo personaggio che è venuto in mente guardando il film, pensando a Paul, è Harry Potter. Sembra stupido, però di fatto il dissidio interiore che vive, e insomma anche il suo essere così mezzo sangue, tra virgolette, lo avvicina molto a Harry Potter. Però è vero che Harry Potter negli ultimi film era comunque diventato molto dark, no? E i temi che venivano affrontati erano temi molto
pesanti,
adulti. Il film di Villeneuve è tutto così. È un film molto, molto, molto cupo.
Esatto.
E quindi chi si aspettava magari il film di fantascienza un po' alla Star Wars è rimasto ovviamente deluso.
Però io ho trovato dei legami con Star Wars anche dal punto di vista estetico,
quello
visivo. Sicuramente una scena in particolare è quella del combattimento e di allenamento che Paul fa col suo maestro, il sostituto, che poi è interpretato da Josh Brolin. E loro attivano questo scudo con questo braccialetto e mi ha ricordato tantissimo Star Wars. In generale questo scudo che quando vieni colpito e non ferito gravemente si attiva e diventa blu. E mentre se vieni ferito diventa rosso, quindi sei in punto di morte o comunque di sanguinare. E questa cosa l'ho trovata molto bella, così per usare un termine semplice. E soprattutto ho trovato geniale, qui magari possiamo continuare a parlare anche del lavoro di Villeneuve, ho trovato geniale il fatto di silenziare completamente la colonna sonora per questo tipo di scena, ma anche per altre.
E qui
possiamo dire
il lavoro che Villeneuve fa in tutti i suoi film sul suono. Cioè, la caratteristica che ritroviamo un po' nei suoi film più importanti, da Arrival a Sicario, Blade Runner e così via, è comunque riprendere sempre quel concetto di ambiguità. Cioè, ad esempio, lui mescola, sovrappone a livello sonoro quelli che sono, diciamo, gli effetti sonori con la colonna sonora.
Esatto.
E in Sicario il volo dell'elicottero è comunque sì l'effetto sonoro delle eliche dell'elicottero, ma è anche la colonna sonora, insomma. E quindi tu non sai mai distinguere fino in fondo.
C'è anche una scena in Dune che mi ha inquietato tantissimo, e quando l'ho visto la seconda volta non vedevo l'ora che arrivasse per levarmela, quella scena. Ed è praticamente la scena in cui proprio, secondo me, la colonna sonora e gli effetti sonori si sovrappongono perfettamente, e riguarda la presentazione dell'esercito dell'imperatore, dove appunto ci sono questi uomini sdraiati su delle pietre, morti, che sanguinano, e il loro sangue viene raccolto per benedire i membri dell'esercito dell'imperatore, che ci viene presentato come un alleato purtroppo degli Harkonnen. E in questa scena c'è questa specie di sacerdote, non so, che sta recitando una preghiera macabra in una lingua non si capisce che lingua sia, ed è una lingua mezza robotica, è veramente una scena bruttissima dal punto di vista diciamo sonoro, e mi è rimasta impressa perché non riuscivo a distinguere le parole del sacerdote dalla colonna sonora. E nonostante tutto, durante questa scena c'è comunque un discorso, cioè ci sono due personaggi che parlano.
Sì.
E quindi è tutto di sottofondo, e l'ho trovata veramente ben fatta dal punto di vista appunto sonoro, ma del montaggio in generale, audio.
Perché di fondo lui vuole questo, Villeneuve, vuole confonderti le idee in modo tale da spingerti a chiederti cosa sto ascoltando. Cioè,
esatto.
C'è questa sovrapposizione sempre costante. Però il discorso sul silenzio è altrettanto interessante, perché quella è una cosa che io ho amato tantissimo.
Esatto.
Che comunque, secondo me, volendo, diciamo, ricondurla al discorso su tutti i film di Villeneuve, si rimanda sempre a questa sua capacità di gestire anche, diciamo, il vuoto. A livello visivo, personaggi immersi in spazi molto ampi, che quindi appaiono quasi, diciamo,
piccoli,
molto piccoli, un po' come Paul nel deserto, e il vuoto poi del deserto è comunque espresso massimamente anche a livello sonoro, secondo me.
La cosa che secondo me Villeneuve è in grado di fare è anche di rendere personaggi piccoli e spaesati in ambienti piccoli.
Vero.
L'ha fatto in uno dei suoi primi film, La ragazza che canta, adesso non mi ricordo, in Sandys, ma anche in Enemy. Ci sono tante scene di Enemy in cui i protagonisti sono chiusi in cubicoli, ma sono talmente cubicoli spogli perché sembrano dei personaggi completamente spaesati, quando in realtà diciamo, l'ambiente della casa dovrebbe darti una sicurezza. E invece lui, spogliandola, questa casa, la rende così un po' sterile, mi viene da dire. Quindi il personaggio sembra quasi disperso in questa sua, no? In questa sua problematica, che poi è una problematica anteriore che abbiamo visto prima. Quindi è tutto collegato anche poi con l'audio, col sonoro, eccetera, eccetera.
Tutto esprime al meglio l'assenza di certezze, come ad esempio la scena iniziale di Sicario, in cui si vede, cioè all'inizio di Sicario, in cui si vede questa casa che nasconde dietro le mura un numero elevatissimo di cadaveri, insomma.
La casa.
La casa è sicuramente una...
Anche un elemento. In Prisoners, no?
Beh, sì. In Prisoners, insomma, questa realtà cittadina molto tranquilla, tranquillizzante, che viene completamente disturbata dal rapimento di una bambina, e che porta poi il protagonista, anzi i protagonisti, da un lato Hugh Jackman, che è il padre, dall'altro Jay Gyllenhaal, che comunque lavora al caso, a scontrarsi con questioni poi morali e interiori, nel senso che c'è una violenza portata all'estremo nei confronti di colui che loro ritengono possa essere il colpevole.
Quindi si passa dal rapimento a un sequestro.
A un sequestro, esatto. Quindi anche lì, bene e male, sono messi in discussione, no? Come concetti assoluti e opposti. E quindi ecco l'ambiguità che ritorna sempre. In Dune, questa ambiguità, secondo me, diciamo, è espressa proprio da questi contrasti. Cioè il vuoto, il silenzio del deserto, però poi si passa anche a un suono molto, come posso dirti, epico, maestoso. Hans Zimmer fa un lavoro pazzesco, cioè la scena del combattimento verso la fine di Dune, che
molto bella,
è stupenda.
E ho trovato molto interessante l'uso delle cornamuse. Non so per quale motivo lui abbia scelto questo motivo, ma lo usa due volte. Lo usa nello sbarco su Arrakis, quando appunto gli Atreides arrivano lì, c'è questo suono di cornamuse bellissimo, non so cosa ci abbia trovato, però secondo me è molto azzeccato, e poi lo riusa il motivo per la battaglia contro l'esercito dell'imperatore, insomma tra gli Atreides, l'esercito degli Atreides e questi, non mi ricordo come si chiamano, insieme agli Harkonnen, quindi bel motivo, bella scelta. Sì. Però non ho capito perché è scozzese, perché la cornamusa è scozzese.
No, sinceramente non so il motivo della cornamusa.
Però è azzeccatissima.
Forse perché rimanda un po' a un tipo di narrazione epica.
Epica, può essere. Però sì. Lui la mescola bene, poi se avrete modo di vedere, rivedere, riascoltare, e andate pure a cercarle queste scene con queste musiche, perché sono veramente ben fatte.
Sì, e poi comunque la colonna sonora, secondo me, è quella, diciamo, quel quid, quel fattore in più che consente allo spettatore di immergersi profondamente in questo film. Infatti il motivo per cui io l'ho amato particolarmente è proprio questo. Cioè un film che ti fa totalmente vivere, insomma, in quel mondo lì, ti fa immergere. È un film che non ti permette di distrarti un attimo, guardare il telefono. È un film che va visto in sala, ovviamente, schermo molto grande. Infatti questo è, secondo me, poi un aspetto molto importante, perché io spero che se si prosegue, insomma, su questa scia di film molto curati dal punto di vista visivo, no? E anche sonoro, questo possa invogliare le case di produzione a investire, spingere, no? Insomma, proiettare questi film in sala e alla gente andare in sala.
Sì, perché poi Dune, ecco, negli Stati Uniti per esempio ancora deve uscire, però uscirà contemporaneamente su HBO Max, che è una piattaforma, e al cinema. E ovviamente questa cosa non è andata molto a genio a Villeneuve, perché c'ha ragione, secondo me. Perché fare una cosa del genere? Quantomeno dai un mese in sala al film e poi lo metti su HBO Max. Invece la casa di distribuzione ha deciso così. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, secondo me è anche un po' uno sfregio nei confronti del regista, che comunque è canadese, ricordiamolo.
Sì, non l'abbiamo detto.
Non l'abbiamo detto, ma secondo me è importante.
Molto importante, sì. E a parte che nella sua filmografia c'è proprio un passaggio netto dai film canadesi poi se non mi sbaglio con Prisoners.
Beh, però anche Prisoners c'ha quel non so che di Nord America, però, con quella neve.
Però a livello di produzione americana.
Certo,
quindi
certo.
Diciamo, da Prisoners in poi parte la produzione americana di Villeneuve, e con grandi attori, ovviamente, insomma, tutti i film di Villeneuve hanno poi cast pazzeschi. Dune più che mai.
Sì, no, Dune veramente, tra l'altro ci sono degli attori che io non pensavo ci fossero, perché comunque voi dovete sapere che io non leggo mai troppo, no, e neanche vedo i trailers alcune volte, perché poi non voglio essere delusa, e quindi vado sempre con così al cinema, perché attirata dal nome o magari dalla trama che ho letto così di sfuggita. Quindi io non pensavo ci fossero tutti questi attori che vediamo, che non sono solo Chalamet o Zendaya, di cui si è parlato tantissimo, ma anche un Oscar Isaac che ho trovato perfetto nel ruolo del padre.
Vero.
Rebecca Ferguson, ovviamente la Bene Gesserit Jessica.
Javier Bardem.
Esatto.
C'è anche lui, ragazzi.
C'è anche lui. Dave Bautista, che dal wrestling ormai è diventato un attore a tutti gli effetti, ma soprattutto Stellan Skarsgård, che
irriconoscibile.
È irriconoscibile in questo film, e che appunto interpreta il barone Harkonnen disgustoso di cui abbiamo parlato prima. Ecco, questi per citarne alcuni, ma poi c'è anche Jason Momoa, per esempio, che fa Duncan, che rappresenta il guerriero valoroso, forte, indistruttibile, che affronta 500, no?
Sì.
E soldati tutti insieme e vince. E poi c'è anche Josh Brolin, quindi è un cast pazzesco.
Allora, il cast è da blockbuster.
Esatto.
Infatti uno va al cinema e si aspetta un film di quel tipo, no? Il genere poi è, insomma, la fantascienza, quindi siamo abituati, no, a questi film di fantascienza con attori sensazionali, però anche molta azione, ovviamente. Però ormai, secondo me, è un genere che si è, diciamo, esaurito in questo senso, e un regista come Villeneuve gli ha dato nuova vita, secondo me, perché non è un blockbuster questo.
No.
Infatti è stato criticato per la lentezza, per questi tempi dilatati, senza considerare il fatto che, secondo me, quello è proprio il valore aggiunto che gli ha dato Villeneuve al genere, che poi lo ritroviamo anche in Arrival, però lì nessuno ha detto niente.
No.
Ma anche in Blade Runner, insomma.
Esatto.
Tempi dilatati che, secondo me,
sono giusti.
Sono giusti perché ti consentono di ammirare la bellezza visiva,
di tutto quello
cura,
che viene inquadrato.
La cura della fotografia, ragazzi, a livelli proprio,
esatto,
una perfezione, secondo me, inarrivabile. E di immergerti, di capire anche a livello emozionale, insomma, quello che stanno vivendo i personaggi, che secondo me non sono abbozzati come è stato detto, sono stati approfonditi il giusto in un tempo che, tra l'altro, della narrazione, che secondo me è molto giusto, anche l'idea di separare in due parti il film. E non ho trovato sbilanciato, diciamo, la distribuzione della narrazione a livello di tempi, eccetera, nel senso che c'è sicuramente un momento di grande azione, c'è la tensione, anche l'elemento del vermone, no? Del deserto.
Sì, ma lì lui poteva abusarne, invece non l'ha fatto.
Esatto, come,
cioè,
poteva abusare degli effetti speciali.
Esattamente, ma il verme si vede quel poco, insomma, perché ci viene presentato in una prima parte, quando ci sono le mietitrici, che sono queste macchine che lavorano la spezia, e poi ci viene presentato meglio, forse, in un altro paio di scene, in particolare una con Paul e Jessica, che vengono inseguiti al crepuscolo, all'alba, adesso non ricordo, all'alba, credo, nel deserto da questo verme.
Io, per come, diciamo, ho compreso il film, io l'ho visto come un biglietto d'ingresso nel mondo di Dune. Stiamo entrando nel mondo di Dune.
Quindi, se
vi presentiamo,
piace,
la storia,
no?
Ve la presentiamo in maniera tale che possiate comprenderla, perché, ragazzi, cioè, questa è una storia complicatissima. Cioè, i personaggi che hanno vari nomi, cioè, nel senso, è davvero complicato capire il racconto di Dune. Quello di Lynch non si capisce niente. Quindi è giusto
detto
che,
proprio papale,
sì,
papà.
È giusto che, insomma, Villeneuve si sia preso questi tempi molto dilatati per farti capire quello che sta accadendo, per farti, diciamo, non tanto empatizzare, quanto proprio entrare in quel mondo,
sì,
lì.
Sì, comprendere le dinamiche,
dinamiche
politiche, perché alla fine è anche un film politico,
esatto,
sostanzialmente,
molto politico.
Quindi bisogna capirle certe cose. Anzi, ti dirò, io mi sarei presa pure altri 20 minuti per,
sì,
spiegare meglio, ancora meglio, le dinamiche, perché inizialmente veniamo proiettati, no, nella camera di Paul, che dorme, e tu sei lì un attimo, sei un po' spaesata perché non capisci bene, se non sei ovviamente amante o che hai letto il romanzo, non capisci bene dove sei, chi è, cosa succede, eccetera, eccetera. Quindi anche il discorso inizialmente, prima c'è il prologo raccontato dalla voce di Zendaya, è un discorso che non è messo lì a caso, ma ascoltato molto bene. Io alla seconda visione l'ho ascoltato ancora meglio. Ecco, se si presta attenzione a quel discorso che sono i primi minuti del film, si capisce tanto.
Sì, tra l'altro, insomma, è un film che ovviamente è una prima parte, però secondo me è anche, possiamo dire, conclusivo, nel senso che non è che esci dalla sala
Che
e
è
dici
mozzato,
mozzato,
come ho
esatto.
sentito dire. Io non l'ho trovato mozzato, ma l'ho
No.
trovato ancora per fare un paragone col Signore degli Anelli, che è un altro film comunque mozzato, come è stato definito. E in realtà un film è finito. E
C'è
si capisce
sempre,
che c'è un seguito.
esatto, c'è
Cioè, sei
comunque una
appagato,
narrazione di fondo, che è quella importante, la principale, che è poi quella che lega il primo al secondo Dune, però c'è comunque una narrazione anche autoconclusiva, c'è il combattimento che bene o male giunge a un suo termine
sì, e che
e
benedice un po' la figura importante di Pollo, che viene visto come un
esatto.
ragazzino, e forse c'è il passaggio da ragazzino a uomo.
Esatto, e quella è l'altra linea narrativa che giunge al suo termine e quindi a una sua conclusione, no? Quindi ha un senso che sia finito così e può anche andare bene così. Noi sappiamo che ovviamente c'è altro, perché appunto come in Harry Potter sappiamo che poi si arriverà a qualcos'altro perché Voldemort sta
Sicuramente,
sempre lì.
esatto. Come Sauron con l'anello, cioè non è
Esatto.
finito il
Cioè,
primo Signore degli Anelli. Esatto,
parliamo di saghe, insomma, non vedo quale sia questo problema.
e più che altro io mi sono sentita appagata quando è finito, e quello è l'importante, cioè un conto è uscire dalla sala dopo che un film sai che deve continuare e ti senti che ti manca un pezzo, ma dopo 2 ore e mezza di film mi sono sentita appagata, soddisfatta, contenta, felice, ma soprattutto ho capito e ho avuto modo di capire la storia di questi popoli, di questo ragazzo in particolare, di come evolve in questo film. Cioè io ho trovato un'evoluzione dal primo minuto fino alla fine dei personaggi.
Sì, vero. E poi un'altra cosa da dire, che è la cosa che in realtà io ho amato, una delle cose che ho amato di più del film è l'uso dei colori. Colore che poi è la cosa che si ama di più, secondo me, nei film di Villeneuve, soprattutto in quelli di fantascienza, insomma. E qui, secondo me, è il colore arancione, no? Che è quello predominante, insomma, il colore del deserto ti investe
Sì,
totalmente.
quasi giallo.
Sì, ma anche a livello di messa in scena di scenografia, anche le architetture. Cioè, comunque la resa visiva di tutti questi elementi architettonici ti dà questo senso di, non so come definirlo, rende quel tipo di storia senza tempo e senza luogo, però ha dei tratti molto definiti, come ti
Sì,
posso
io la
dire?
scenografia, che poi quello, insomma,
Sì.
stiamo parlando di quello, l'ho trovata semplice ma bella, perché poteva benissimo, parlo di insomma Villeneuve e chi ha scelto la scenografia insieme a lui, insomma ne avrà parlato sicuramente di come voleva che fosse fatta, potevano abusare di questa
Certo.
ricchezza degli Atreides, del potere di qua e di là, perché si fa sempre così, però io l'ho trovata spoglia ma bella, un po' come gli interni di alcune scene di Blade Runner, uguali, e ho ritrovato la stessa cosa anche nei costumi.
Sì. Anche nel colore, l'arancione, insomma, no?
Esatto.
E sì, quindi questa architettura un po' ritorna, i costumi, mamma mia,
I
cosa
costumi
sono?
sono splendidi. Non so se è perché sono addosso ad alcuni attori,
No, ma a
attrici, quindi
me hanno
sono
colpito quelli
belli.
imperiali, sinceramente, quei costumi
Esatto.
pazzeschi. Sì, è vero.
Diciamo che in generale è un film che tecnicamente è perfetto. Io penso che riceverà i riconoscimenti giusti dal punto di vista tecnico, ma, e questa è l'ultima cosa forse di cui parleremo in questo episodio, non ho trovato delle lacune dal punto di vista narrativo,
No,
come
ecco.
invece ho letto,
Sì, ecco,
ovvero
questo
che
secondo
non c'è
me.
sceneggiatura o cose del genere.
Allora, secondo me qui c'è un problema di fondo, nel senso che, allora, è vero che è un film curato moltissimo a livello visivo, non vedo come questo possa essere un demerito, sinceramente. È un film che, per come è presentato e concepito, comunque deve meravigliarti, no? c'è un po' un discorso così molto attrazionale, però la narrazione c'è, cioè si mescola bene questo elemento visivo invece ad un elemento che è propriamente narrativo. La storia è quella che è una storia complessa. I personaggi secondo me sono stati sviluppati il giusto. Consideriamo sempre che è una prima parte.
Esatto.
C'è una seconda parte in cui noi vedremo meglio quei personaggi. Ora abbiamo visto l'inizio di questo percorso che intraprende Paul e secondo me interpretato in maniera impeccabile da Chalamet. Poi ne parleremo meglio dell'interpretazione di Chalamet sicuramente, insomma, ve lo anticipiamo. Ma più in generale io ho visto comunque, sono riuscita a leggere bene i personaggi, ma anche a domandarmi chi fossero, come nel caso della madre di Chalamet, che quindi è il personaggio più ambiguo. E a livello narrativo è una storia che ti prende, secondo me, c'è quel giusto coinvolgimento. Non ho trovato dialoghi banali, quindi io non vedo sinceramente il problema, insomma. È vero che la componente visiva è quella che predomina, no?
Ovvio.
Ma non è un problema, secondo me, non è un
anzi,
difetto.
Anzi, è un quid in più, lo rende quel, diciamo, il film che è, secondo me, un film bellissimo.
È un film d'autore questo, d'autore. Però anche, insomma, così un po' più pop, ripreso comunque un genere che è quello della fantascienza, è un po' stile Arrival, per così dire, no? Arrival comunque è un film che può piacere a tutti. Riprende una tematica che è stata abusata nel cinema, che è quella dell'incontro con gli alieni. Villeneuve però l'ha fatto in maniera molto, molto interessante, quindi a partire dall'incontro con gli alieni Villeneuve sviluppa una riflessione sul linguaggio che, insomma, è
sì,
interessante dire.
Tra l'altro ho trovato, magari soprattutto negli ultimi lavori di Villeneuve, questa sua passione per mettere sul grande schermo romanzi o racconti.
Vero.
E l'aveva fatto con Rival, l'ha fatto con Enemy, l'ha fatto con Blade Runner prendendo un altro film addirittura, adesso l'ha rifatto con Dune. È bravo ad adattare?
Secondo me sì.
Secondo me sì anche, quindi...
È un tipo di adattamento secondo me molto fedele, ma allo stesso tempo c'è sempre la sua componente molto personale, motivo per cui vi stiamo analizzando stiamo analizzando Dune... però contestualizzandolo in riferimento agli altri film di Villeneuve, cioè perché Dune è un film di Villeneuve e non è semplicemente, insomma, un'esperienza così di Villeneuve che ha deciso di riprendere una saga importante, no?
No,
un racconto importante,
no. E ti dirò anche di più,
cimentandosi insomma in questa impresa.
Secondo me attualmente è l'unico regista in grado di poter fare un film di fantascienza, la butto sul generico, ma
sì,
in generale questo tipo di film, cioè una fantascienza che non è, come dici tu, vista, rivista e ritrita, perché secondo me quel tipo di fantascienza lì, e mi riferisco ad Alien, è finita con Alien di Ridley Scott.
Questo è un passaggio di testimone secondo me molto importante, perché anche nel caso di Dune in realtà era un progetto anche di Ridley Scott, poi abbandonato per lavorare a Blade Runner, quindi c'è comunque questo legame,
esatto,
no? Con Ridley Scott che non va, secondo me, tralasciato, insomma. E il cinema di Ridley Scott, insomma, di fantascienza è quello che noi abbiamo amato, però adesso la fantascienza secondo me richiede qualcos'altro.
Esatto, cioè gli alieni, il fatto di stare su una nave con l'alieno brutto che ti insegue eccetera eccetera, secondo me era una cosa stupenda quando l'ha fatto Ridley Scott, l'ha fatto benissimo, ma poi ne hanno abusato negli anni,
mm-hmm,
ed è diventata quasi un cliché.
Esatto.
E io mi sono stancata. E l'unico che è stato in grado negli anni successivi, e lo so che sono passati tantissimi anni,
mm-hmm,
perché Alien comunque è degli anni 70, per me è Villeneuve.
Sì, perché...
ha dato qualcosa di nuovo a un genere con gli alieni, perché è una fantascienza con gli alieni, quella di Arrival.
Sì.
E lui è stato in grado di cambiarla. Poi ovviamente c'è anche la fantascienza diversa, no, da quella con gli alieni, tipo la distopia, e anche qui Villeneuve,
sì,
no, gli ha dato quel quid in più.
Ma anche
quindi,
il post-punk di Blade Runner, insomma.
Esattamente, quindi potremmo parlare di come Villeneuve sta cambiando la fantascienza? Sì, potremmo, ma non lo facciamo perché sennò l'episodio finisce l'anno prossimo. E quindi...
Beh, penso che sia abbastanza chiaro però il discorso, sì, nel senso che...
Quindi io vorrei che Villeneuve prendesse tutti i romanzi di fantascienza e, sì, li portasse sul grande schermo, perché ne ho bisogno, no? Abbiamo, certo, bisogno di qualcuno che fa un film diverso,
sì,
che ci porti sul grande schermo un'idea vecchia ma vista in maniera diversa.
Sì, esatto, riprende comunque materiali visti e rivisti nel cinema e nella letteratura, però lo fa in maniera molto molto personale e soprattutto... Ricordiamo, questo l'avevamo già detto nell'episodio di fantascienza, la fantascienza è un genere che forse più di tutti consente di, attraverso queste rappresentazioni a volte futuristiche o comunque sempre molto, molto interessanti, e attraverso anche elementi, no, interessanti come può essere l'alieno oppure l'androide, eccetera,
sì,
e di... però affrontare tematiche che sono del presente, cioè le questioni sociali, nel caso di Villeneuve, insomma, in Arrival c'era l'incontro col diverso, ma anche la tematica bellica, quindi, e il linguaggio ovviamente che apriva un sacco di considerazioni filosofiche, quindi a partire da un genere di fantascienza poi il regista approfondisce temi che sono molto interessanti e molto maturi. Questo l'ha fatto anche con Dune fondamentalmente, e secondo me è la strada giusta.
Vabbè, abbiamo capito,
ci piace Villeneuve, ci è piaciuto Dune, quindi questo è un po' il succo di questo episodio. Comunque siamo partite, insomma, con questo spirito.
Ok,
no?
Facciamo un finale, chiudiamo col finale.
Sì.
Dimmi un motivo per il quale i nostri ascoltatori che non hanno ancora visto Dune dovrebbero vederlo.
Allora, perché secondo
uno solo,
me,
vai.
Uno, è difficilissimo. Beh, per immergersi e annullare tutto il resto, cioè per vivere l'esperienza cinematografica all'ennesima potenza. Musica, colori, scenografie, regia, tutto top. 10 proprio.
Sono d'accordo con te, ne abbiamo già parlato anche in privato, anche se non abbiamo visto il film insieme. Quindi, andate a vedere questo Dune. Io?
Beh, sì.
Beh, io per le stesse motivazioni tue, ovviamente.
Vai.
Più se siete così amanti di Chalamet, ecco.
Sì.
Un altro motivo per andare...
Chalamet è al meglio, insomma, a livello secondo
sì,
me.
Sì, non voglio essere banale, però secondo me sì, lo trovo tra gli attori emergenti quello più bravo, ma soprattutto diverso.
Mm-hmm.
E quindi poi di questo ne parleremo,
sì,
la prossima settimana. Quindi,
esatto,
andate a vedere Dune, date i soldi a Villeneuve perché dobbiamo vedere il seguito.
Giusto, sottolineiamo questa cosa perché altrimenti non lo fa.
Esatto, andatelo a vedere più volte se potete, tanto mm-hmm, se siete di Roma, il cinema a Roma fa anche 4,90€ il biglietto, quindi cioè, andate. E se avete la possibilità, vedetelo in originale una seconda volta, perché la prima, devo essere sincera, c'è bisogno di vederlo in italiano se si è proprio all'oscuro dell'universo Dune,
mm-hmm,
perché i nomi sono tanti e quindi,
sì,
dovete prestare attenzione. Non portate i bambini a vedere questo film, perché assolutamente no, io ho visto gente in sala con i bambini, ma perché?
No, è un film per adulti fondamentalmente.
È un film per adulti, ma vi dirò, neanche 15 anni, cioè dovete essere proprio, ecco, super attenti, è un film molto profondo e quindi andatelo a vedere, consigliatelo, portate amici, parenti, tutto quanto, perché è molto bello. Villeneuve mi dovrebbe pagare.
Mi è venuta in mente una cosa, vedi, una considerazione, ti chiedo, ecco, questa è la domanda, poi rispondo anch'io alla mia stessa domanda.
Mm.
La scena che ti ha colpito di più del
okay
film, ti dico intanto la mia.
Già la so la tua qual è.
Sì, la sai perché te l'avevo detto. È la scena in cui c'è Chalamet che guarda quella proiezione, no? E la sua figura si mescola alla proiezione, l'immagine proiettata di queste piante. E pensandoci bene adesso, così su due piedi, secondo me quella è una chiara... A parte che, diciamo, una finezza dal punto di vista della fotografia, insomma, ma... esprime proprio questa sovrapposizione molto ambigua tra realtà, immaginazione, proiezione, insomma, si sovrappongono le immagini e questa è un po' tutta la metafora del cinema di Villeneuve. Vai.
Allora, la mia è la prima, quella, sono due in realtà,
mm-hmm,
quella di cui ho parlato precedentemente con la presentazione dell'esercito dell'impero, perché mi ha veramente inquietata e quindi non vado, insomma, a spiegarla nel dettaglio, lo saprete quando vedrete il film qual è. E poi l'altra è la scena della scatola, anche questa la lascio così. Questa mi è piaciuta perché secondo me Chalamet è proprio bravo in questa scena, però ovviamente... anche qui è stato criticato, vabbè, non capisco, basta, cambiamo discorso. Comunque, la scena della scatola.
Ok, possiamo dire, per concludere, che il prossimo episodio, come avrete intuito, sarà incentrato, sarà un focus su tutto il percorso attoriale proprio di Chalamet. Quindi capiamo fino in fondo che tipo di attore è, in quali ruoli si è cimentato e quali sono poi i progetti futuri. E insomma, capiamo meglio questo che poi di fatto è l'attore più in voga al momento, no?
Esatto. Ed è un ragazzo,
ed è un ragazzo, è molto giovane Chalamet, poi ha iniziato presto, quindi,
quindi
sì, vi diamo appuntamento la settimana prossima.
Esattamente, l'episodio su Villeneuve finisce qui.
Ricordiamo
e noi...
che domani è il compleanno di Villeneuve.
Domani è il compleanno di Villeneuve, non l'abbiamo fatta apposta a fare questo episodio su di lui, quindi il 3 ottobre è il compleanno di Villeneuve. Tanti auguri, continua così. Noi ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao!